consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti. Noi oggi, come ogni mercoledì, facciamo la radio che si vede, perché siamo anche in diretta streaming sul nostro sito rete1.rsi.ch, o siamo anche in TV se schiacciate il tasto rosso sul vostro telecomando. Per questa nuova puntata della consulenza mi assiste in regia Mario Krag. Al centralino di Rete 1 trovate Karin Condolf, lei vi risponde allo 0848 030808. Noi oggi parliamo dei sabotatori interni e azioni di autosabotaggio, e autosabotaggio è importante perché noi oggi vi parliamo dei nostri sabotatori interni, che sono come degli agenti invisibili che ci frenano, ci limitano con abitudini ricorrenti, schemi mentali precostituiti. Ne sono stati individuati ben 10. Ognuno ha il suo, proprio il suo, o alcuni che agiscono indistintamente, che agiscono appunto per sabotare le nostre aspirazioni, influenzano il nostro modo di comunicare, il nostro modo di relazionarci con gli altri. A volte sono forti, altre volte sono un po' più deboli. Il trucco però è essere consapevoli di questo freno a mano, un freno a mano interiore, io l'ho un po' chiamato così, e esserne consapevoli per imparare ad allentarlo e fare in modo che non sia d'intralcio alla nostra realizzazione personale. Ne parliamo con le due ospiti di oggi. Allora, do il benvenuto a Nathalie Luisoni, ben arrivata.
Grazie mille Isabella.
Che è formatrice ed esperta di comunicazione. Do il benvenuto anche a Shari Keller.
Buongiorno a tutti.
Ben arrivata anche a lei, è coach e formatrice. E è a lei che faccio la prima domanda, chiedendo una definizione di questi sabotatori interni, sabotatori interiori.
Esatto, appunto quello che hai detto anche tu prima, i sabotatori sono degli agenti invisibili di autosabotaggio. In parole povere sono delle abitudini mentali automatiche che sono sviluppate dal nostro cervello. Sono delle credenze limitanti su come gestire le sfide della nostra vita. Quindi sono quelle classiche vocine che sentiamo dentro di noi in qualsiasi situazione ci troviamo, che magari è una situazione un po' complicata. Quindi può essere, non so, se abbiamo un esperimento da fare, un test da fare, oh mio Dio, non ho studiato abbastanza, fallirò questo esame, non sono pronta, non sono brava a sufficienza. Quindi sono tutte queste vocine negative che ci bloccano.
Che ci bloccano e alle quali poi dopo capiremo, dovremo imparare a non dare troppo ascolto.
Esatto, cioè capire che ci sono e poi ascoltare altre voci, la parte più saggia di noi.
Nathalie Luisoni, ma da dove vengono queste vocine, o meglio questi sabotatori interni, come sono stati definiti da psicologi e psicoterapeuti già da molti anni?
Beh, fondamentalmente una funzione ce l'hanno, nascono proprio per aiutarci a fronteggiare quelle situazioni spiacevoli, considerate pericolose, proprio minacciose per la nostra sopravvivenza. Situazioni che possono essere reali o immaginarie, quindi proprio frutto della nostra mente, possono essere fisiche, possono essere emotive, in sé nascono già, si sviluppano già durante la nostra infanzia, proprio per aiutarci a fronteggiare queste situazioni, per uscire, per convivere con queste minacce, con questi pericoli. Il problema è che poi continuano ad abitare nella nostra mente, cioè prendono proprio la residenza nella nostra mente, questi sabotatori a tutti gli effetti, e ci convincono, ci focalizzano, ci spingono a, diciamo, focalizzarci più sui confini, e noi vediamo confini laddove dovremmo vedere solamente orizzonti, e quindi ci bloccano, diventano limitanti, diventano una sorta di gabbia, di prigione nella quale ci ingabbiamo. E numerosi studi, ricerche di cui parlavi tu stessa all'inizio della puntata, anche grazie all'avvento delle nuove tecnologie, si è scoperto proprio che la zona del cervello che viene attivata quando questi sabotatori sono attivi è la zona limbica, quindi quella più più primordiale, quella più ancestrale, quella legata al nostro istinto di sopravvivenza, la stessa che fa innescare delle emozioni come può essere l'ansia, la paura, lo stress, l'angoscia e altre emozioni adrenaliniche che si innescano quando fondamentalmente ci troviamo di fronte ad un pericolo, le stesse che ai nostri antenati, agli uomini primitivi, agli uomini delle caverne, permettevano loro di stare in allerta laddove vedevano, esempio, una pianta che si muoveva e quindi sospettavano magari la presenza di un leone nelle vicinanze, e al giorno d'oggi la stessa che fa sì che affondiamo le mani o magari anche i polpastrelli o perché no anche le unghie nel bracciolo della sedia in sala conferenze quando il nostro collega o magari il capo sta parlando di informazioni che possono risultare minacciose per noi. Ecco, quindi sempre questa zona limbica del cervello.
Shari Keller, allora all'inizio oppure nella nostra infanzia o nell'infanzia dell'umanità erano funzionali quasi per garantire la sopravvivenza.
Esatto, ci permettevano di superare le difficoltà quando si è bambini, le difficoltà più fisiche, anche emotive, però adesso una volta che si è adulti si possono usare altre tecniche per superare gli ostacoli.
Ecco, e quando si capisce che questi sabotatori interni non hanno più un ruolo, diciamo, positivo per garantirci una certa sopravvivenza, sì, un certo agio nella crescita, nel crescere, quando si capisce che sono dei meccanismi che sono limitati?
A volte non si capisce, perché a volte non si sa neanche della loro esistenza, perché risiedono in noi e fanno finta di essere i nostri amici, perché alla fine ci fanno raggiungere obiettivi, però sempre con sentimenti negativi. Invece, una volta che si sa che creano questi sentimenti negativi, si può usare altre tecniche per raggiungere lo stesso gli obiettivi, ma in una maniera meno stressata. E lì è sapere che esistono questi sabotatori già aiuta, però a volte uno non lo sa.
La definizione di sabotatore interno è molto antica, ho letto che la prima volta ne parlò lo psicanalista scozzese William Fairbairn, però nel tempo questa nozione, diciamo, di sabotatore interno è stata ripresa da diversi psicoterapeuti fino ad arrivare a un autore che ne ha proprio, sì, li ha proprio resi famosi, diciamo.
Esatto, Shirzad Shamin ha scritto il libro Positive Intelligence, intelligenza positiva, che è stato un best seller, e qui parla proprio dei sabotatori, li identifica, gli dà un carattere, così la gente può anche riconoscerli molto più facilmente, quindi li ha resi facili da capire
anche perché dicevo io in apertura, ognuno ha il proprio, poi ce n'è, esatto, uno che abbiamo un pochino tutti,
esatto,
ecco. E dunque c'è come ogni personalità, diciamo, ogni profilo,
sì,
ha, diciamo, il proprio sabotatore che agisce.
Esatto, quindi in totale ne abbiamo riconosciuti 10. Questi sabotatori sono il giudice, il perfezionista, il compiacente, la vittima, l'iperrazionale, il controllore, l'ipervincente, l'ipervigile, l'irrequieto e l'evitatore. Oggi ovviamente non li vedremo tutti quanti, ma parleremo quelli un po' più comuni, quelli che la gente riconosce anche più facilmente. E tutti noi li abbiamo, quindi nessuno si salva dai sabotatori e appunto, come hai detto tu, ognuno ha il suo. E questo dipende anche da come è stato cresciuto, dall'educazione che ha avuto, dalle situazioni nel quale una persona si ha trovato nella sua vita. E quello che abbiamo tutti è il giudice, questo è il sabotatore maestro.
Il sabotatore,
esatto,
principe proprio.
Esatto.
Dopo entriamo nel dettaglio in questo, ma vorrei ritornare, fare un passo indietro e capire perché è utile per noi sapere che ci sono, che agisce un po' questo freno a mano. Nathalie Luisoni.
Molto probabilmente tante volte ci raccontiamo delle bugie e quindi continuiamo a vivere in automatico, come dei criceti nella ruota, e sapere, già avere la consapevolezza che determinate nostre azioni che pensiamo di svolgere anche in modo efficace, e molto probabilmente le svolgiamo in modo efficace, sono in realtà alimentate da queste convinzioni limitanti negativi, significa già trovarsi a metà strada, quindi trasgredire ma con consapevolezza.
Trasgredire con consapevolezza mi sembra è come attraversare un fossato su un filo, però è quello che probabilmente dobbiamo fare per crescere, per evolvere.
Sì.
Per...
Beh, alla fine, una volta che si riconosce o si possono indebolire i sabotatori, una persona vive più felicemente, con meno stress e meno ansie.
Ecco, dunque andare a individuarli, indebolirli, perché forse sconfiggerli del tutto non potremo.
No, ucciderli è impossibile, si possono indebolire e una volta che si indeboliscono uno può prendere poi le decisioni di come affrontare le situazioni difficili in una maniera più positiva.
Un po' anche più libera, senza questo schema mentale che Nathalie parlava di una gabbia, no?
Sì, esatto.
Cioè, dove c'è questa limitazione. Di solito c'è un momento cruciale in cui si capisce, adesso non so se è l'adolescenza oppure magari le prime scelte nell'età adulta che si fanno, quando si capisce che questo armamentario, questo strumento dello schema del sabotatore bisogna metterlo da parte.
È difficile dire se c'è un momento esatto. Nel momento che si ha conoscenza che esistono, allora lì è possibile rendersene conto che questi sabotatori alla fine entrano in gioco tutte le volte nella nostra vita. È per quello che dico non si possono uccidere, perché queste vocine arrivano. La cosa è, le ascoltiamo o non le ascoltiamo?
Però se le ascoltiamo, le nostre aspirazioni rimangono come un po' bloccate, rimangono come sulla carta, non agiscono nella vita.
No, ma si possono raggiungere gli obiettivi, perché alla fine i sabotatori sono lì per aiutarci a sopravvivere, solo che lo fanno con sentimenti negativi. Quindi sicuramente ci aiutano, poveri, alla fine della fiera non è che vogliono solo il nostro male, però lo fanno in una maniera che alla fine ci fanno sentire, ecco, non proprio a nostro agio.
Allora, noi andiamo dopo il nostro primo brano musicale a analizzare meglio quali sono tra questi 10 i 5 sabotatori, tra virgolette, o sabotatori interni, psicologici, che agiscono in noi, per capire come agiscono, perché agiscono in un modo esteriore, ma agiscono anche in un modo al nostro interno, e poi appunto capire come gestirli e come indebolirli, perché sconfiggerli abbiamo capito che sarà sì, difficile. E allora vi ricordo i nostri contatti per intervenire con domande e riflessioni nella nostra discussione di oggi, e poi il primo brano musicale della consulenza che sentiremo assieme.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Your
Noi oggi alla consulenza stiamo parlando di sabotatori interni, queste voci, questi agenti invisibili che ci frenano e ci limitano con schemi mentali ricorrenti e precostituiti. Adesso ne capiremo di più perché andremo a vedere i 5 sabotatori che ricorrono più frequentemente. Intanto al nostro numero WhatsApp 079-873-9825 è arrivato un messaggio simpatico che dice: secondo me i politici non hanno sabotatori, se li avessero staremmo tutti meglio. E probabilmente intendendo che i politici non hanno questo freno a mano tirato che il sabotatore interno ci dà, non so come interpretarlo.
Sicuramente hanno anche loro i loro sabotatori, magari possiamo riconoscere dopo alcuni di loro, quando li descriviamo.
Allora, noi ne stiamo appunto parlando con Nathalie Louisoni, che è formatrice ed esperta di comunicazione, e Shari Keller, che è coach e formatrice. Nathalie, voi offrite dei corsi di formazione proprio incentrati su questo tema dei sabotatori interni, anche ad aziende, a gruppi di persone, proprio perché è importante sia individualmente sia per un gruppo, per funzionare bene, sapere di questo freno a mano tirato che ci può essere. E con che modalità voi agite?
Dici bene, offriamo soprattutto in aziende. Sono molto richiesti soprattutto quando si parla di team, quando si parla di gruppi, quando ci si rivolge a persone che occupano un ruolo di conduzione in un'azienda, perché per chi conduce, io preferisco utilizzare il verbo guidare, quindi guida un team, è fondamentale riconoscere i propri sabotatori nel momento in cui agiscono, perché questo incide molto anche sulle dinamiche comunicative che la persona in questione, il leader, il manager, metterà in atto con i membri del suo team. Noi agiamo principalmente su due fronti, un po' il nostro valore aggiunto, possiamo definirlo, nel senso che cerchiamo di agire a 360 gradi. Il mio apporto in qualità di formatrice in comunicazione è proprio quello di affrontare questa tematica, che è anche quello che faremo oggi qui a consulenza, parlando delle dinamiche comunicative in gioco. Quindi è un po' la metafora dell'iceberg, io parlo più della punta dell'iceberg. Cosa vediamo ad occhio nudo, chi è vittima del tale sabotatore, come si comporta dal punto di vista proprio osservabile, quali sono gli atteggiamenti visibili. L'apporto di Shari invece come coach è quello di indagare la parte sommersa dell'iceberg, quindi andare in profondità, cosa c'è alla base di questi comportamenti comunicativi, quali sono i pensieri di base, qual è lo sfondo emotivo di una persona che agisce vittima del tal sabotatore, che si comporta così, cosa c'è sta sotto. Ecco, questo è un po' il nostro apporto sia a livello professionale e anche per quello che riguarda i sabotatori.
Perché l'abbiamo detto in apertura, questi sabotatori agiscono su due livelli, agiscono su un livello comunicativo esteriore, di come noi ci relazioniamo con gli altri nella vita di tutti i giorni, però agiscono anche a livello interiore, ed è sempre una parte di noi. Noi abbiamo usato la parola autosabotaggio perché non è qualcuno all'esterno di noi, forse quello è bello specificarlo, Shari Keller.
Esatto, sono appunto dei sabotatori interni, ed è importante sapere che non sono noi, non è la nostra personalità. È importante scindere la persona dal sabotatore, così che si sa che si può anche non ascoltare i sabotatori, però definitivamente sono tutte le voci interne, non è qualcun altro che ce le dice queste cose.
Sono
degli abitanti,
esatto. I visitors
che all'inizio noi abbiamo dovuto accogliere perché erano funzionali, ma che adesso possiamo anche dire relegarli nello stanzino, no?
Esatto.
O nello stanzino delle scope. Vabbè. Io direi che magari partiamo nell'analisi da quello che abbiamo definito il sabotatore principe, cioè quello più importante, Nathalie Louisoni.
È il più importante ed è il giudice, svegliamo subito l'identità del primo sabotatore, perché è definito il sabotatore, Shari diceva il maestro, io dico proprio il sabotatore universale per eccellenza, è quello che tutti noi abbiamo, accanto al quale possono esserci uno o più alleati, ma il giudice fa parte di ciascuno di noi, e questo proprio per la funzione centrale che riveste per quello che concerne la nostra sopravvivenza. sopravvivenza, perché chiaramente valutare sempre le criticità della di una determinata situazione, giudicarle, fa in modo di ridurre all'osso la probabilità di farsi cogliere alla sprovvista da imprevisti, potenziali pericoli, potenziali minacce. Quindi, a prescindere dal contesto socio-economico di riferimento, dalla nostra educazione, dal nostro codice genetico, il giudice fa parte, racchiuso in ciascuno di noi.
E come si manifesta?
A livello comunicativo, a livello esterno, si manifesta nel senso che si vede chiaramente la persona che trova dei difetti, giudica proprio il termine stesso del sabotatore, dal nome stesso del sabotatore, e lo fa su tre fronti, su tre assi cartesiani: giudica se stesso, giudica gli altri e giudica le circostanze esterne. In riferimento a se stesso, cosa fa? Si concentra, si focalizza molto sui suoi difetti, sugli errori che ha commesso in passato, quindi la persona tende a colpevolizzarsi per degli errori che ha commesso in passato e a focalizzarsi sempre sui suoi difetti, reali o presunti che siano. Stesso atteggiamento che riserva agli altri, quindi anziché focalizzarsi sui pregi degli altri, sul loro valore aggiunto, sulle aree di sviluppo delle persone che lo circondano, tende a focalizzarsi sugli aspetti negativi, e per concludere, a riferimento alle circostanze esterne, il giudice è colui che capita una circostanza esterna, un qualsiasi evento che potrebbe essere anche neutro o addirittura un evento positivo. Prendiamo l'esempio di una promozione, ecco, il giudice tende a considerare non come opportunità ma come minacce anche dei fattori esterni, quindi ne identifica le minacce piuttosto che le potenziali aree di sviluppo o quello che si potrebbe trarne.
E questa è la manifestazione esterna. Internamente, esatto, come agisce la vocina?
Di solito i pensieri che uno ha è: cosa c'è sbagliato in me, cosa c'è sbagliato nella persona davanti a me, cosa c'è sbagliato in questa situazione. Quindi sempre la vocina: cosa c'è di sbagliato? Identifica sempre quello che non va. E i sentimenti, ovviamente, che si provocano quando uno pensa a ciò che è sbagliato sono sensi di colpa, ansia, angoscia, sofferenza, rimpianto, vergogna. Mi sento male anch'io a dire tutti questi sentimenti, quindi proprio sentimenti negativi che abbattono la persona. E però perché allora lo facciamo? Perché l'ascoltiamo? Perché il giudice ci racconta un po' delle bugie, quindi ci dice: se non ti spingessi diventeresti pigro e indolente, se non ti punissi, non ti facessi sentire a disagio per i tuoi errori, li ripeteresti, se non ti spaventassi non lavoreresti duramente per prevenire i risultati negativi, se non ci fossi io a giudicare gli altri perderesti la tua obiettività. Quindi queste sono le bugie che veramente il giudice ci dice e noi li ascoltiamo dopo.
Che sembra quasi delle verità, delle cose,
esatto,
vere, sono delle bugie, ma sono...
Ed è per quello che noi li ascoltiamo e pensiamo che i sabotatori sono dei nostri amici. Ovviamente, ascoltando il giudice, ci sono delle conseguenze, e la conseguenza è che, essendo il giudice il maestro dei sabotatori e facendo sì che noi giudichiamo sempre male ciò che ci circonda, noi stessi e gli altri, è la causa principale di molti conflitti relazionali, perché ovviamente vedendolo sbagliato dopo si creano dei conflitti.
Chiaro, ci si focalizza su questo aspetto,
esatto.
In questo caso è proprio come se si andasse a mettere a fuoco solo quella parte lì.
Sì.
Dopo voi avevate detto di solito ha degli alleati, e qui magari entra in gioco un po' la personalità di ciascuno, e di solito a chi si allea il giudice? Chi possono essere gli alleati del giudice?
Beh, di sicuro tutti gli altri 9 sabotatori. Abbiamo per esempio il perfezionista, un sabotatore molto gettonato, soprattutto visto i ritmi frenetici che ci impone la società contemporanea dal punto di vista esterno, quindi per quello che concerne le dinamiche comunicative. Il perfezionista è puntuale, è metodico, è una persona che si focalizza prettamente sui... ha uno spirito critico fortemente sviluppato, quindi si allea bene al giudice sia nei confronti di se stesso e che degli altri. È qualcuno che tende a esprimere magari i suoi giudizi anche in modo sarcastico, è qualcuno che vuole fare bene, lo si può notare anche in azienda, fare gli straordinari proprio per compensare la pigrizia, l'indolenza altrui, quindi qualcuno che non dà il massimo, dà di più, se deve dare 10 dà 27, e è qualcuno che però nel momento in cui riceve un feedback negativo, magari anche costruttivo, però pertinente in riferimento al suo operato tende a viverla molto male, una persona che ha una forte sensibilità e che reagisce, le critiche sono come un nervo scoperto, anche se la controparte, ripeto, le formula nel modo più assertivo possibile e anche se sono assolutamente pertinenti e sono volte a migliorarlo e non a lederlo nella sua essenza, nella sua sensibilità. Spesso si ignora che, come abbiamo detto, ogni sabotatore ha una funzione fondamentale, centrale per la sua sopravvivenza. Spesso il perfezionista, quindi questa ossessione per la perfezione, deriva proprio dall'infanzia, quindi magari da essere stati cresciuti o affiancati da figure genitoriali che possono essere state percepite come emotivamente distanti o molto esigenti, quindi da piccoli abbiamo dovuto imparare a distinguerci come il bambino perfetto e per sopravvivere, metto questo verbo tra virgolette, e soprattutto ne approfitto per spiegare che in questo caso sto facendo una generalizzazione, non è sempre così, magari siamo stati noi a percepire il nostro genitore in questo modo e lui non ha agito effettivamente così, ma può essere anche una nostra percezione. Fatto sta che se abbiamo sviluppato la convinzione erronea o non, o reale, effettiva, che per sopravvivere in un ambiente familiare con cui siamo contornati da genitori o da presenze, figure di attaccamento molto esigenti, abbiamo sviluppato questa ideologia, devo essere il bambino perfetto, assumendo questo ruolo vivo meglio, e questo ruolo abbiamo continuato ad esercitarlo nella nostra vita adulta, quindi in azienda o magari nel nostro ruolo materno, a comportarci esattamente nello stesso modo, a seguire esattamente questi schemi, e questo schema ci ha permesso di fronte agli altri di risultare una persona efficace, efficiente. Quindi il sabotatore un fondo di verità ce l'ha, perché noi effettivamente abbiamo avuto successo.
Sì. E il perfezionista, il sabotatore perfezionista, che cosa ci dice? Che cosa?
I pensieri che uno ha di solito: se non riesci a farlo perfettamente, non farlo affatto. E gli altri hanno degli standard scadenti. Devo essere più.
Cioè, mette l'asticella molto alta.
Sì, esatto. Ha degli standard molto alti, però vede anche negli altri che sono un po' mediocri. Deve
dunque
essere
c'è
più
un
organizzato.
Giudizio.
Sì,
sì,
esatto, perché infatti va col giudice, è la sua spalla destra. Appunto, deve essere più organizzato e metodico degli altri, odia gli errori, proprio non li accetta. E ovviamente tutti questi sentimenti creano frustrazione e delusione di se stesso e degli altri per non essere all'altezza degli standard, e crea ansia legato al fatto che altri possano rovinare lo status quo, l'equilibrio creato. E ovviamente ci racconta bugie, il sabotatore, quindi quello che di solito ci dice: è mio dovere risolvere qualsiasi pasticcio incontro, il perfezionismo è positivo e mi fa stare meglio con me stesso, esiste un modo giusto e un modo sbagliato di fare le cose, quindi l'area grigia non c'è, so come vanno fatte le cose e devo fare la cosa giusta. E le conseguenze è che ovviamente la persona è abbastanza rigida e poco flessibile a affrontare il cambiamento, e anche crea frustrazione negli altri, perché le persone cercano sempre di fare il meglio per il perfezionista, ma il perfezionista non è mai contento, quindi le altre persone magari tendono poi a lasciar perdere, perché tanto non lo renderanno mai contento.
E dunque anche qui c'è un problema di relazione.
Corretto,
chiaro.
Esatto.
Vi chiedo di indossare le cuffie perché abbiamo una telefonata in linea. Abbiamo Marco. No? No? No. Vedevo in linea la telefonata, mi hanno detto di no. Noi allora andiamo avanti. Allora, dicevamo i cinque più frequenti, no? Noi adesso abbiamo fatto il giudice, abbiamo il giudice e il perfezionista. E quali sono gli altri tre che poi analizzeremo dopo il brano musicale?
Sono il compiacente, sono la vittima e sono l'iperrazionale.
Ecco, allora dopo il nostro secondo brano andremo a vedere come agiscono questi altri tre sabotatori e poi dopo daremo alcuni consigli su come diciamo
gestirli,
indebolirli, tenerli nello sgabuzzino delle scope.
Sì.
Ecco. Però intanto io ora vi ricordo i nostri contatti e poi ascoltiamo James Morrison.
0848 03 08 08, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955, parola chiave, rete 1.
each other down.
I'm pushing too hard.
I try my best to hurt you, I'm dead, just to feel something I'm
pushing too hard.
When did I get ungrateful for your love? When did I start believing we still could? Who's right or wrong? Who gets the blame when you hold me? All of that just falls away. Can we just stay like this? So real, so close. Does anything have to change? I still trust all the years gone by inside. It's finished, but this time I'll do you proud.
Like the first time,
and every step I ever try to take will lead me to your side. I love you
like. No, I don't deserve it,
deserve it. When did I get ungrateful for your love? When did I start believing? Who gets the blame when you hold me? All of that just falls away like nothing's changed, and our love still safe. Can we just stay like this? So real, so close. Does anything have to change? I still trust all the years gone by inside.
Talvolta non è leale confondere il partner come sabotatore, lo si accusa di mancanza di rispetto e si attribuisce a lui la propria mancanza di autostima. Tuttavia queste persone vittime, anche se lasciate sole, continuano a sbagliare dimostrando che si ha bisogno di qualcuno per le critiche costruttive. Shari Keller, qui abbiamo quasi la trasposizione. Il sabotatore, abbiamo detto, è la nostra vocina interna che ci autolimita, che un po' ci fustiga e così, e qui invece c'è come se noi la trasportiamo e diamo, diciamo, le colpe tra virgolette, sì, a una persona invece esterna, sì. E questo meccanismo è frequente.
Beh, ovviamente ognuno di noi ha i propri sabotatori, quindi quando si entra in relazione anche con un'altra persona, magari i due sabotatori iniziano a parlarsi uno con l'altro, e quindi ovviamente si dà la colpa all'altro, e a seconda del sabotatore che uno ha si comporta in quella maniera. Quindi adesso vedremo anche cosa fa il compiacente, cosa fa la vittima, e se un'altra persona ha altri sabotatori, altri pensieri, dopo iniziano a discutere uno contro l'altro, e invece si potrebbe avere delle conversazioni molto migliori se i sabotatori non entrassero in gioco,
in discussione. Esatto. E soprattutto se capissimo che la vocina del sabotatore è nostra, interna, non viene dalla persona con cui noi ci stiamo relazionando.
Esatto, ognuno ha la propria e ognuno ascolta la propria.
Però dopo delle volte diciamo, ah, ma ce l'ha detto lui, ce l'ha detto la persona, invece
sì,
siamo,
siamo noi
a puntare il dito sugli altri. Esatto.
Allora, noi andiamo avanti ad analizzarli, questi sabotatori. Siamo arrivati al compiacente. Il compiacente, Nathalie Louisoni, come si mostra?
Il compiacente lo dice il termine stesso, infatti diciamo che è degno del suo nome, sono molto azzeccati i nomi. È una persona, è qualcuno, quando utilizza questo sabotatore, ha nasconde un forte bisogno di amore, di affetto, di apprezzamento, di rassicurazione, di riconoscimento. E quindi che cosa fa? Per ottenere tutto ciò, perché proprio per colmare questo gap, un bisogno che ha, va a lusingare gli altri, ad aiutarli, a compiacerli, a appunto lusingarli. Molto spesso viene identificato in coloro che sono mossi da questo spirito di Croce Rossini, si dice proprio, quindi nascono queste relazioni disfunzionali, queste relazioni tossiche che possono avvenire sia in ambiente lavorativo, sia all'interno di una dinamica di coppia, come scriveva l'ascoltatrice. Relazioni tossiche proprio per il fatto che chi ha questo sabotatore del compiacente come preponderante non riconosce normalmente di avere questi bisogni, di avere queste mancanze, questi gap da colmare. Non dirà mai: io sono una persona che ha un grande bisogno di riconoscimento, di affetto, di apprezzamento, perché fa debole pensare a una cosa del genere, e quindi non lo ammettiamo nemmeno a noi stessi. Però abbiamo in realtà questi bisogni, quindi non riconoscendoli non possiamo esprimerli apertamente, e quindi cerchiamo di ottenere tutto questo in modo indiretto, cioè agiamo in modo indiretto, facendo sentire gli altri in dovere di fornircele queste cure. Andiamo alla ricerca del complimento perduto, aiutando gli altri, compiacendoli, lusingandoli: guarda quando quello che io faccio per te, se faccio tutto questo per te, tu mi devi per forza amare. Funzione di base di sopravvivenza del sabotatore, ecco, viene alimentato il compiacente da due false credenze che sviluppiamo anche queste molto spesso durante l'infanzia, e sono: la prima, i bisogni degli altri sono più importanti dei miei, e la seconda è: per ottenere amore e affetto me lo devo guadagnare, non è una cosa data per scontata, e quindi devo darne a mia volta. Quindi tutto questo aiutare, lusingare, compiacere, terminare il lavoro del collega ogni volta, stare a comprare ancora le calze al figlio di 52 anni, allacciare le scarpe a quello che ne ha già 9, insomma, sia a livello professionale che come madre, come ruolo materno, a livello di una dinamica di coppia, andare sempre oltre, in questo senso compiacere, salvare, lusingare, dimostra che in realtà cerchiamo di andare a colmare quello che è un nostro bisogno, una nostra carenza affettiva. Indirettamente stiamo chiedendo all'altro: fallo tu per me, io lo sto facendo per te, io ti sto salvando, ti sto curando, ti sto offrendo il mio sostegno, come puoi non amarmi? E se tu non mi ami, io darò sempre di più, farò in modo di compiacerti e lusingarti sempre di più, finché tu dirai: dove trovo qualcun altro che mi compiaccia come tu fai con me, e quindi tu per forza mi amerai, io me lo sarò guadagnato e quindi avrò vinto. In realtà non è così, è una falsa credenza.
E la vocina cosa ci racconta il compiacente?
Allora, le tipiche vocine sono: per essere una brava persona devo mettere i bisogni degli altri davanti ai miei. Oppure: mi dà fastidio quando le persone non si accorgono di ciò che faccio per loro. Altra vocina: gli altri spesso sono egoisti e ingrati. Do troppo ma non penso abbastanza a me stesso. Posso cambiare gli altri, se non sarò io a salvarli chi lo farà? Quindi appunto la Croce Rossina. E i sentimenti che scaturano qua sono che se dichiarano apertamente le loro esigenze verranno considerati egoisti, e ovviamente hanno anche paura che, insistendo sui propri bisogni, gli altri possano allontanarsi da loro, quindi anche un senso di solitudine. E la bugia che ci racconta il sabotatore compiacente è che se aiuti gli altri, che aiutano gli altri disinteressatamente, che non si aspettano niente in cambio, e alla fine della fiera le conseguenze sono anche gravi, perché non prendendosi cura delle proprie esigenze il compiacente può mettere a repentaglio la propria salute. Infatti la gente compiacente tende anche ad avere burnout, quindi perché non hanno dei limiti, cercano sempre di dare di più
e non riconoscono i propri bisogni.
Esatto, li mettono da parte
per andare a, diciamo, rispondere ai bisogni degli altri.
Esatto, perché hanno proprio questa credenza che se mettono i loro bisogni davanti sono egoisti.
Andiamo avanti a vedere gli ultimi due, che è la vittima e l'iperrazionale. Partiamo dalla vittima.
La vittima è il cugino, diciamo, del compiacente, nel senso che tutte e due hanno questo estremo bisogno di affetto, di rassicurazione, di amore, di apprezzamento, ma quindi questa ricerca del complimento perduto, di balsamo per l'ego e per l'autostima, ma se il compiacente la ottiene, crea questo rapporto di dipendenza con io ti lusingo, io ti salvo, io sono il tuo croce rossino, quindi tu per forza sarai legato a me, non potrai non amarmi, la vittima dice io mantiene questo rapporto di dipendenza con l'idea del povero me, guarda tutto quello che mi è capitato, un po' io lo chiamo un po' il mai una gioia tra di noi, detto proprio internos, quindi mantiene questo rapporto di dipendenza con l'idea del guarda poverino come sono sfortunato, tutto quello che mi è capitato, e quindi come puoi non amare una persona bisognosa d'affetto come me, una persona così sfortunata, lo dice il senso del termine, sono vittima fondamentalmente di me stesso, quindi qualcuno di molto instabile soprattutto dal punto di vista emotivo, si chiamano un po' in inglese i drama queen della situazione, quindi fanno, magari passano, sono lunatici, passano da delle situazioni, dalle stelle alle stalle dal punto di vista emotivo, da vivere delle situazioni adrenaliniche, dalle passioni magari anche molto forti, hanno un debole per queste storie complesse, complicate, in cui bisogna per forza soffrire, addirittura pensano che soffrire, il dolore, sia indice di grande sensibilità interiore, e assumono appunto questo atteggiamento instabile, drammatico e lunatico. Alla base normalmente c'è stata una percezione, un vissuto, un'infanzia in cui siamo stati percepiti come non degni di amore, quindi siamo arrivati a sviluppare la convinzione che ci sia qualcosa di effettivamente sbagliato in noi, quindi per riuscire a cimolarlo questo affetto cerchiamo di fare leva sugli altri ma facendo loro pena, e quindi cosa otteniamo? Briciole, alla fine sì, otteniamo un sollievo che è solamente temporaneo, sono briciole d'affetto che se il compiacente le ottiene dando a sua volta affetto all'altro, facendolo quasi sentire la persona in dovere, una situazione di sudditanza, la vittima invece dice guarda come sono sfortunato, ti faccio pena, non hai voglia di farmi stare un po' meglio, ecco, ma la situazione è la stessa.
E come ci parla il sabotatore vittima?
Sì, allora i pensieri tipici di una vittima sono: nessuno mi capisce, povero me, le cose peggiori capitano sempre a me, sono l'unico a farne le spese, vorrei che qualcuno mi salvasse da questo squallido pasticcio, quindi tutti i sentimenti che provoca che la vittima si sente sola, anche quando in realtà è circondata da persone che ci tengono a loro, prova malinconia, abbandono, invidia, e sperimenta una svalutazione nel confronto, sempre quando si confronta con qualcun altro la vittima ne esce perdente.
E la bugia? Perché abbiamo capito come funziona la bugia.
La bugia tipica è: forse in questo modo riuscirò a ottenere un po' dell'amore e dell'attenzione che merito. E la tristezza, appunto, come diceva anche Natalia, è vista come qualcosa di importante, come qualcosa di profondo che è giusto avere.
Mentre l'allegria sembra un po' superficiale.
Sì, esatto, la conseguenza è che poi gli altri sentono che non possono fare niente per la persona, anche se ci provano, la persona rimane sempre triste.
Allora, velocemente andiamo a vedere anche l'iperrazionale, che è l'ultimo dei cinque più frequenti.
L'iperlogico.
L'iperlogico,
l'iperrazionale. Sono sinonimi, sì. Diciamo.
ecco,
dice la parola stessa, elabora razionalmente qualsiasi fattore, relazioni umane incluse, e questa è un po' la problematica. Quindi può essere percepito come freddo, distante, anche intellettualmente arrogante. Spesso chi è vittima di questo sabotatore è una persona estremamente intelligente, che ha un'intelligenza logica, matematica, razionale molto molto acuta. È qualcuno che è cauto, riservato, quindi non ama parlare dei suoi sentimenti, se lo fa con una schiera molto ristretta di persone, però presumibilmente è meglio non farlo. E qualcuno che ha anche uno spiccato interesse per i dibattiti, ma lo si identifica piuttosto facilmente dal punto di vista comunicativo, perché tende a essere un po' lo scettico di turno, talvolta pure un po' cinico a tratti, quindi finché non tocco con mano, finché non vedo non credo, e preferisco guardare un po' la follia altrui da lontano, starmene in disparte, avere tutti i dati per analizzare tecnicamente una determinata situazione. Addirittura queste persone hanno una concentrazione così assoluta ed esclusiva che può portarle a perdere totalmente la cognizione del tempo. A livello di passato, quindi di vissuto di persone che poi vanno a sviluppare questo sabotatore, può capitare che abbiano avuto delle situazioni caotiche dal punto di vista emotivo, anche in questo caso, o vissute in questo modo durante l'infanzia, e dà molta sicurezza rifugiarsi nel sabotatore iperlogico, proprio per il fatto, si usa proprio questo verbo, rifugiarsi nel sabotatore iperrazionale, perché io mi rifugio qui e quindi non devo affrontare i sentimenti. Se io mi relaziono con te, do tutto me stesso, entro in relazione con te, io sono vulnerabile, sono fragile, quindi tu mi puoi fare del male. Se invece io mi rifugio nella logica, e spesso lo fanno anche con l'umorismo, quindi si faceva anche la battuta, la coppietta sotto le stelle, lei dice: oh, come brillano le stelle, come sono luminose questa notte, l'iperlogico risponde: ma sai, le stelle non brillano, è solo l'effetto della luce che fende l'effetto della biosfera.
E dunque addio romanticismo.
Addio romanticismo, però in un caso potrebbe essere la persona che dice: mamma mia, non sono interessato a te. Però l'iperlogico dice così anche se è interessato alla persona, perché per quanto tu mi possa piacere, io non posso fare questo perché non posso scoprire il mio lato emotivo né con te né con nessun altro.
E cosa ci dice? Come si manifesta a livello interiore questo sabotatore?
I pensieri che l'iperrazionale ha è: la mente razionale è identificabile, i sentimenti distraggono, sono irrilevanti, i bisogni degli altri e le loro emozioni mi distolgono dai miei progetti, e ciò che apprezzo di più sono conoscenza, comprensione e intuizione. Usualmente i sentimenti che l'iperrazionale ha è frustrato dall'atteggiamento altrui, spesso non considerato sufficientemente razionale, è spaventato dall'idea di sprecare il tempo, risorse con emozioni che non servono a niente, e però prova anche sentimenti di solitudine e di incomprensione, come che è l'unica persona nel mondo che la pensa in questa maniera, quindi molto isolato.
E la menzogna che sta dietro tutto questo, la bugia?
La bugia è che è bene che la mente razionale possa svolgere il suo compito al meglio, motivo per cui dovrebbe essere protetta dall'instabilità delle emozioni dell'altra gente. E le conseguenze ovviamente è che limita le relazioni interpersonali, perché ovviamente le altri possono vederlo come una persona distaccata, fredda, che non gli interessa avere una relazione.
E qui ritorna l'effetto sulle relazioni interpersonali,
sì.
C'è sempre un effetto su quello. Allora, noi adesso ascoltiamo Sting e poi nelle battute finali di questa consulenza andremo a raccontare come si possono indebolire questi sabotatori interiori. Good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
Soul cake.
God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow. The cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. And see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a soul in till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all.
Made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A shortcake, a shortcake. Please give Mrs. a shortcake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Shortcake, a shortcake. Please give Mrs. a shortcake. 1 5 minutes and 4 hours. 3 4 minutes.
Oggi alla consulenza stiamo parlando dei sabotatori interni, queste abitudini mentali, questi schemi mentali che sono nel nostro cervello e che ci impediscono quasi di cogliere le sfide della vita, perché ci limitano a questo schema che funziona ma che appunto non permette proprio di realizzarci appieno. Noi li abbiamo elencati, 5 più ricorrenti: il giudice, il perfezionista, il compiacente, la vittima, l'iperlogico. E ora vogliamo andare a raccontare negli ultimi minuti di questa consulenza come si possono limitare questi sabotatori, insomma questi schemi precostituiti che ci risolvono un po' tutto, però sì, poi alla fine ci incastrano un po' in un po' vittime di queste vocine che, e di queste bugie che ci raccontano. Allora, abbiamo detto distruggerli non si può, però li si può placare un po', rendere meno efficienti, efficaci.
Esatto, indebolirli, perché alla fine compito nostro decidere se ascoltarli o no. Ci saranno sempre, verranno sempre fuori, perché ormai è un meccanismo automatico.
Magari anche nelle fasi cruciali della
soprattutto
vita.
Lì, soprattutto lì sbucano fuori. Infatti è importante riconoscerli. Quindi una volta che uno ha capito quali sono il proprio sabotatore principale, quelli che vengono fuori più spesso, è etichettare i sentimenti, i pensieri che uno ha e magari dargli anche un nome, non so, il boia, il distruttore, un nome che li rappresenta, così nella nostra testa veramente li stiamo separando da noi stessi. Come ho detto all'inizio, una volta che si separano da noi stessi, che capiamo che noi possiamo avere controllo su di loro, ogni volta che escono fuori possiamo, questo è il mio sabotatore che mi sta raccontando una bugia. Sembra un po' pazzo, ma nel nostro cervello funziona bene, perché ci separiamo e possiamo decidere poi di usare altre tecniche. Quindi 5 tecniche utili da usare quando anche entrano in gioco i sabotatori sono l'empatia, la curiosità, esplorando nuove maniere di fare le cose, navigare nelle opzioni che abbiamo e scegliere quella che più si avvicina ai nostri valori, e entrare in azione.
Quindi entrare in azioni silenziando queste voci.
Sì.
È qui un po' la magia, il famoso filo teso sul burrone è un po' quello che noi dobbiamo.
Sì. Tante volte quando noi diciamo bisogna accettare le cose come avvengono, no? Senza giudicare, e tante volte le persone pensano cosa devo stare lì passivo e assumermi tutte le cose che arrivano senza giudicare niente. No, non è questo il senso, però è un po' come quando uno mette la mano sulla piastra calda, è giusto sentire un attimino il dolore, quindi il sabotatore ci dice attenzione, se continui a lasciare la mano sulla piastra bollente ti ustioni. Quindi la stessa tecnica bisogna usarla anche nella nostra vita reale. Quindi succede qualcosa, aia, ci fa male, lo sentiamo, ma poi non stare lì e continuare a ascoltare queste vocine. La vocina è bene che ci sia, così realizziamo che qualcosa non va, e poi entrare in azione però in una maniera positiva per cambiarlo. Quindi capire perché si è fatto un errore, vedere cosa si può fare la prossima volta in maniera migliore, invece che continuare a dirsi mio Dio, sono stato terribile. Quindi in questo senso
il sabotatore perfezionista che dice ma guarda che errore, non dovevi fare questa cosa tremenda. Arriva un messaggio che dice: ma per neutralizzare queste vocine, a quale vocina dobbiamo rivolgerci?
È una buonissima domanda. Quindi, come abbiamo il sabotatore da una parte, abbiamo la parte saggia di noi, che è la parte che utilizza, come abbiamo detto, un'altra parte del cervello, che è quella che poi scaturisce sentimenti positivi. Quindi la parte saggia di noi, è quello che stavo dicendo, è una persona che utilizza l'empatia, quindi cerca di capire anche la situazione dal punto di vista dell'altra persona, è più compassionevole, si può dire in italiano, sì, oppure usa la curiosità, quindi esplora la situazione attuale cercando di capire bene cos'è successo, quindi utilizza la curiosità di un bambino. Quando si usa questo invece di giudicare una situazione, si utilizza la curiosità, già cambiano i tipi di sentimenti. Oppure l'innovazione, se quando ci si trova in una situazione tutto quello che si fa non funziona, invece di continuare,
cioè rimanere fossilizzati,
esatto,
dirsi,
seguendo le vocine, sì, usare l'innovazione, si troverà altre maniere creative, e nel momento in cui si entra in questa set mentale si cambia totalmente anche le maniere di fare le cose, quindi si entra in azione senza procrastinare, senza trovare le scuse tipiche per non agire in maniera...
Sì, sì, la curiosità lo fa capire bene, sì, andare a esplorare e lasciando da parte lo schema mentale che fin lì è stato funzionale, ci è servito, ma ora...
Per
nella
muoversi,
situazione,
esatto,
non serve più.
Sì, nel coaching lo usiamo tanto, perché quando qualcuno vuole raggiungere i propri obiettivi scateniamo degli altri pensieri, delle altre prospettive.
Allora, noi siamo arrivati alla fine, 13.57, io ringrazio Shari Keller, coach e formatrice, grazie di essere stata alla consulenza, e ringrazio anche Nathalie Luisoni, formatrice ed esperta di comunicazione.
Grazie a tutti.
Grazie a voi, vi ritroveremo alla consulenza ormai dopo la pausa estiva. Noi invece ci ritroviamo domani, discuteremo di adolescenti e consumo di sostanze. Io vi lascio ora al notiziario e a Effetto Musica con Marco Trovesi. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.